In quel tempo il Signore giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Prima pausa. Non parlo di Giacobbe e del pozzo di Giacobbe, non ci basterebbero 2 giorni se andiamo a vedere tutti i legami splendidi con la storia del Primo Testamento, la storia della fede dei nostri padri, la storia della fede di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. È stato messo da Alessandro un articolo a disposizione in fondo alla Chiesa. Non abbiamo tantissime copie, qualcuno l'ha preso, se qualcuno fosse interessato ne facciamo magari delle altre. Quindi c'è tutta questa ricchezza sulla quale non entro, ma semplicemente perché è troppo più grande di noi in questo contesto. Mi fermo su questa cosa splendida, che Gesù è affaticato. Qui la nuova traduzione a me non piace tanto, mi piaceva di più la vecchia: Gesù stanco del viaggio, seduto.
Come uno che è stanco, no?
Quando uno è stanco. È bellissima questa immagine. È bellissima e vi prego di non leggerla in modo strumentale. Cosa vuol dire strumentale? Strumentale vuol dire Gesù che fa finta. Questa è la cripta dell'oratorio. Qui ci sono spesso i bambini. Con i bambini poi le catechiste mi insegnano, spesso si fa finta, del tipo, vedi un bambino un po' irrequieto mentre stai facendo catechismo, mi vergogno di dire queste cose, qui ci sono catechiste senza macchie e senza paura, che cosa fai? Gli dici, senti, vai di là da Don Paolo a prendermi dei fogli che ho bisogno. In realtà tu non hai bisogno, ma sai che per tirare dentro il bambino bisogna fare così, perché è un bambino. La samaritana non è un bambino. Gesù è veramente stanco e ha veramente sete. Non è un trucco. Importante questo. Prima di tutto perché questo vuol dire rispettare l'umanità di Gesù. L'umanità di Gesù è una cosa seria. E fa parte dell'essere umani essere stanchi. I supereroi non si stancano. Gli dei pagani non si stancano. Le nostre illusioni non si stancano. Gesù, poiché è uomo molto più di noi, perché noi a causa del peccato abbiamo un'umanità un po' bucherellata, un po' rarefatta, Gesù è proprio pienamente uomo ed è proprio stanco. È la stanchezza di Gesù il punto di partenza di questo Vangelo. Vera, vera. È la sua sete vera. Che bello. Basterebbe questo, Basterebbe questo. La piena umanità di Gesù. Santa Teresa d'Avila era una delle pagine che amava di più questa, proprio per questa bellezza, concretezza. Se Gesù fosse un Dio falso farebbe finta. C'è stata una famosa eresia che, poiché riteneva impossibile, scandaloso che Gesù fosse morto in croce, diceva: no, ma Gesù è morto per finta, ha fatto finta in realtà. No, qui non scherza nessuno. Nessuno. È bello questo. Stanco, seduto. E immediatamente pensate che grandissima dignità hanno tutte le nostre stanchezze. Com'è che diceva l'Apostolo? Quando sono debole, allora che sono forte. Quando sono stanco, forse faccio le cose migliori, perché mi cala un po' quell'orgoglio. Ne parlavamo alla scorsa lezione. Io. Sono stanco, sono seduto. Stanco. Bello. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Mezzogiorno è l'orario peggiore per andare a attingere acqua. Noi non siamo gente abituata al deserto, ma ci arriviamo intuito. Si va la mattina e la sera, perché è il peggio del caldo che giustifica la sete di Gesù, e che forse ci dice che questa donna avrebbe una grandissima voglia di non essere vista da nessuno. Capita a noi anche tante volte non essere vista, per tante ragioni, forse qualcuno la vediamo dopo. Giunse una donna samaritana a attingere acqua, le disse Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna disse: come mai tu che sei giudeo, sottinteso uomo, maschio, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Per riuscire a percepire il senso delle parole che purtroppo noi avendo ascoltato così tante volte ci sfuggono un po' dalle dita, ma provate, adesso io non sto a entrare in tutta la questione molto, molto profonda della differenza tra giudei e samaritani, dovrei parlare della monarchia, di tante cose, ma proviamo un'attualizzazione banale. Provate a pensare se qui ci fosse scritto una donna palestinese che parla con un soldato israeliano, tanto per metterla proprio piatta piatta. Quindi samaritani e giudei non è il parallelo tra abitanti dello Stato di Israele e abitanti della Palestina, ma lo do come per fare risuonare la freschezza di questa parola. C'è una grossa spaccatura etnica, etnico-religiosa. Poi, dopo lo vedremo, un uomo e una donna a quell'epoca, da soli. Guardate che questo brano è una cosa che non si dice mai, perché a messa ci sono i bambini, qui i bambini non ce ne sono, no. Ma ugualmente comunque non la dirò lo stesso, perché non abbiamo la sensibilità sufficiente per cogliere questi livelli, né voi né io. Ma guardate che per tutto il Vangelo, questo Vangelo c'è anche, ci sono dei continui sottofondi, c'è un sottofondo politico di contrasto, c'è un sottofondo religioso, ma c'è anche un sottofondo erotico, fortissimo. Come? Abbiamo detto che Gesù è pienamente uomo, vediamo di essere un po' adulti sulle cose. Quando la samaritana gli dirà: come fai a attingere l'acqua che il pozzo è profondo e tu non c'hai il secchio? Non sta parlando di idraulica, poi chi vuole intendere intenda, ciascuno secondo la sua misura, ma questa è una cosa seria anche qui, e che un uomo e una donna parlino a questo livello non è uno scherzo. Che sono soli, perché l'evangelista ci tiene a dirlo, i discepoli sono andati. I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani, che è ancora un po' il tentativo dell'evangelista di dire: guarda che è seria questa cosa. Ed è come l'introduzione al brano, dove dice tutte le linee di tensione. Ma provate a pensarlo anche sulla nostra vita, anche tutte le tensioni, le contraddizioni che viviamo noi. Magari qualcuno di noi è qua adesso a pregare, però sta vivendo grosse tensioni in famiglia, o grosse tensioni sul mondo del lavoro, o grosse tensioni nel caseggiato perché l'ultima assemblea del condominio è stata un disastro. E di solito quando ci sono queste fratture uno dice: basta, non può succedere niente di buono. E qui succede una cosa meravigliosa attraverso queste linee di frattura. E Gesù subito inizia a rilanciare. Se tu conoscessi il dono di Dio, chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui, egli ti avrebbe dato acqua viva, come l'annuncio grande del tema. Il Vangelo di Giovanni in particolare è meraviglioso, perché sa leggere dentro la concretezza delle cose che costituiscono la vita. Tutti i livelli, o molti livelli di significato, ma guardate che vale anche per adesso. L'acqua è sicuramente per noi fondamentale per bere, sicuramente è fondamentale per noi per lavarsi, Il materialismo che cos'è? È fermarsi qui. Lo spiritualismo che cos'è? È negare queste cose pensando ad altro. Il cristianesimo che cos'è? È dire quest'acqua è preziosa perché la bevo, perché mi ci lavo, perché la condivido col fratello quando la offro, perché è trasparente, mi permette di vedere al di là o dentro, perché è memoria del mio battesimo, perché è segno del dono dello Spirito Santo. Ogni cosa non toglie l'altra ma la rafforza. Bellissimo. E Gesù inizia su questa cosa qui. Senza, guardate che non c'è bisogno di vedere quest'acqua come segno dello Spirito, non c'è bisogno per far questo di sminuire il fatto che serve per bere. C'è bisogno, anzi, una cosa rafforza l'altra. Bello, bello. E Gesù dice: se tu conoscessi il dono di Dio, chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stesso gli avresti chiesto acqua viva. E qui appunto già la frase che vi ho anticipato prima, molto provocatoria della donna. Gli dice la donna: Signore, non è un secchio, il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Cosa bellissima di questa risposta, che la samaritana è provocatoria, però sta anche lei su due livelli diversi. C'è una provocazione diretta sul piano uomo-donna. Come fai a prendere quest'acqua? Fammi vedere. Però contemporaneamente c'è anche un discorso religioso, nel senso classico, il riferimento a Giacobbe. Si sta già muovendo anche lei su altri, su più livelli. Non c'è ancora il livello massimo, però sta già venendo dietro. Io sono un ballerino catastrofico, però qui si vedono già dei passi di danza dove ci si risponde vicendevolmente. Questo qui è il dialogo più lungo di tutto il Nuovo Testamento. Gesù rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Bellissimo questo ulteriore rilancio di Gesù. Gesù in questo momento qui disinnesca una delle trappole della nostra vita. È stato dato ieri al Cinecircolo, io non ho potuto partecipare, un film su Giacomo Leopardi. Non so se qualcuno c'era, il giovane favoloso, io non l'ho visto, ma mi viene in mente Leopardi, un po' pessimista il ragazzo, con il rispetto per uno dei poeti più grandi, però aveva dentro questa intuizione qua, ha detto la vita è tremenda. Sapete perché è tremenda, diceva Leopardi? Perché se tu hai un bisogno, vado volutamente sul banale, se tu hai un bisogno, tipo hai sete, se non riesci a soddisfarlo stai male, ho sete e non c'ho l'acqua, se riesci a soddisfarlo ti annoi perché non è più nessun desiderio. In realtà qui c'è un passaggio tra il tema del bisogno e il tema del desiderio che dovremmo approfondire, ma stiamo a livello più semplice, no? Cioè che è un po' il dramma della vita umana. Se ti mancano delle cose, stai male perché non ce l'hai. Se hai tutto, sei lì fermo e brutalmente lui diceva ti annoi. Perché chiaro, se non hai desideri, è come uno che dice, va, sono qui, non desidero nulla, non sto bene. Famosa canzone di Gaber, Shampoo, per chi se la ricorda. Se invece hai dei desideri, vuol dire che ti manca qualcosa, non stai bene. Come se ne esce da questa cosa qui? Bellissimo come se ne esce Gesù. Perché non è che noi qui siamo pieni di desideri e siamo pieni di bisogni e in paradiso tutto è colmato, perché se fosse così in modo piatto sarebbe una noia pazzesca. Io qui cito sempre quello che ci raccontò un giorno il mio docente di di ontologia, non fatevi spaventare dalla parola, che è Pierangelo Siqueri, quello anche dei canti, che era giovane prete, no? E ci disse che confessava. A un certo punto andò da lui una bambina e gli disse: ma Don Pierangelo, ma quando sarò in paradiso posso portarmi il mio cagnolino? Forse ve l'ho già anche raccontata, penso di sì, comunque ve la riracconto. E lui disse: ma facciamo che si chiamasse Maria, ma Maria, perché vuoi portare il tuo cagnolino? Perché mentre siamo tutti in paradiso ad adorare Dio e io mi annoio, almeno esco col mio cagnolino e giochiamo un po'. E Pierangelo, la bambina, gli ha dato una cara, ma dentro sé ha pensato: ma che idea di paradiso abbiamo messo? Paradiso così, ma quanti ogni tanto me lo dicono che no, io vado all'inferno, non c'è più, movimento. Infatti Gesù non dice semplicemente: ah, tu hai sete, ma con me non avrai più sete. No, con me diventi una fontana. È quella cosa non prevista. Diventa una fontana. Una fontana. Guardate Gesù come gioca sempre sull'acqua. Ho sete, non ho sete. Ho sete, non ho sete. Qual è l'alternativa più bella ancora? Diventi tu acqua, diventi tu una fontana. Allora zampilli per l'eternità. Bravo Gesù, eh? Bravo ragazzi. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui qui a venire ad attingere acqua. Non è una frase innocente, eh? Dammi quest'acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli rispose la donna: io non ho marito. Se ci fosse una musica, parababam, ci sta, eh? Parababam. E adesso come va avanti? Pensate a quelli che leggevano il Vangelo per la prima volta. Come va avanti qua? Sono soli. Se la intendono, stanno facendo un tango bellissimo due qua. Due che leggevano il Vangelo, uno che leggeva il Vangelo così, senza sapere nient'altro. Tra l'altro, che leggeva il Vangelo mi verrebbe a dire, è un po' un paradosso, per la prima volta, quindi anche lui, siamo al capitolo 4. Io non ho marito, infatti hai avuto 5 mariti e quello che è ora non è tuo marito, in questo è detto il vero. Io l'ho già raccontato tante volte, lo ridico, questa frase a me è sempre stata come un po' antipatica, perché mi sembrava che qui Gesù giocasse un po' l'indovino. Invece poi pian piano con gli anni ho capito che questa è un'espressione sintetica per esprimere quello che è veramente successo tra Gesù e la Samaritana, che noi non possiamo capire perché è un'esperienza e non può essere raccontata, non può essere descritta, che questo qui è il momento in cui la Samaritana ha capito di essere veramente capita. Ha capito di essere veramente capita. Difatti alla fine del Vangelo, adesso non so neanche se ci arriveremo adesso in lettura, quando testimonierà, una cosa che poi ho raccontato perché ho incrociato durante l'omelia, e dovrà fare il riassunto di tutto il discorso ai suoi compaesani, dirà: venite che c'è uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che tradotto vuol dire uno che finalmente mi ha capita, ma nel senso profondo. C'è una canzone di Siqueri. Era un giorno come tanti altri, na 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 na. Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato. Interessante per una che ha avuto 6 uomini. Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato. Ci sta dietro la Samaritana, ci sta dietro la peccatrice perdonata, ci sta dietro tante figure femminili che hanno sul tema del matrimonio qualche ambiguità. Questa invece dice, questo qui è la prima persona che io incontro che mi vede come sono. Era andata a mezzogiorno per non incontrare nessuno. Uno dice, la prossima volta vado alle 6 di mattina, perché se per non incontrare nessuno succede questo, andiamo pure alle 6 di mattina. Che poi è la grande esperienza di cui che noi tutti desideriamo, che abbiamo bisogno. Una persona sulla faccia della terra che ci guardi negli occhi, ci conosca veramente, ci capisca. Che sulla terra è praticamente impossibile. In qualche modo tua madre nelle fantasie un po' da bambino potrebbe forse, ma neanche, perché anche lei è un essere limitato come tutti, anche se nostra madre. Molti storici del cristianesimo hanno detto che la ragione fondamentale per cui Gesù ha avuto questo seguito, fatto anche di grandi fragilità, perché c'è poi stato il tradimento e tutto, però come mai queste persone intorno a Gesù, un po' gentaglia, pubblicani, peccatori, prostitute, come mai? Perché si sentivano amati, capiti, ma in un modo, ripeto, che noi non immaginiamo neanche, però desideriamo tanto, e che comunque, ripeto, sulla terra tendenzialmente non si dà, tranne se non vai a mezzogiorno al pozzo, come è successo alla Samaritana. Ma vuol dire questa cosa qui, ripeto, il fatto che dopo nel Vangelo lei, per fare tutta la sintesi, questo discorso che è lunghissimo, vada proprio a dire, il pezzo più avanti, mi ha detto tutto quello che ho fatto, vuol dire che questa donna qui si è sentita vista. Guardate che mi capita di confessare coppie sposate da 50 anni, dove lei o lui tendenzialmente è più la donna, che è più sensibile o c'ha più desideri, che dice sì va tutto bene, però è come se mio marito non mi vedesse, sono insieme da 50 anni, ma la sensazione è, ti presente, no? Vado bene finché stiro, cucino, queste cose qua, ma ho come la sensazione, sposati da 50 anni, ma però mio marito non mi vede. Magari c'ha ragione il marito, cioè, però per dire quanto è grande, quanto è bella questa luce, vediamola anche dal negativo delle nostre povertà, delle nostre fatiche. Poi siamo anche noi, quelli che non vediamo gli altri, io per primo. Quindi vado avanti ancora un pezzettino e poi basta. E gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio su questo monte, la mette sul religioso, cioè vedo che tu sei un profeta, cioè uno che sa vedere, allora parliamo di religione. Ma, cioè, fa già i miracoli a stargli dietro. Parliamo di religione, interessante, come capita a me, che vabbè non so nessuno, però Don Dario, ma lei, mi fanno sempre le domande di chiesa, di religione, di santi, di madonne, perché vedo un prete, vedo una suora, che cosa parlo, come si dice a rosario, no? Cioè, anche questa qui capisce un po' com'è, la mente sulla religione. Gesù li lancia, quando dice, salto un pezzettino, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorete il Padre, voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, che è quello che sta un po' avvenendo in quel momento lì. La Samaritana sta iniziando ad adorare Dio in spirito e verità, in quel momento, con quell'uomo lì stanco e assetato. In spirito e verità, perché, qui guardate, concludo, mi piace dire questa cosa qui di fronte al Signore, l'Eucaristia esposta, con i paramenti addosso, in chiesa. Ricordiamoci che noi cristiani abbiamo questi tesori immensi, la cripta, la comunità, la parola, l'Eucaristia, tra le quali tra un secondo mi inginocchio, chi vuole si inginocchia anche lui, abbiamo questi tesori immensi per poter adorare Dio in ogni momento, in ogni luogo della terra. Il cristiano è colui che sul tram, per strada, mentre guida, in una corsia d'ospedale, mentre dà a mangiare un bambino, adora Dio. Noi non abbiamo luoghi sacri e luoghi profani. Se abbiamo dei luoghi più sacri, e lo dico in questo contesto qua, sono contento di dirlo qui, durante l'adorazione eucaristica in Quaresima, lo facciamo perché possiamo essere in contatto con Dio in ogni momento. Per noi ogni momento è sacro, che è quella cosa che dice Gesù. Spirito e verità, sempre, 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 sempre. Una cosa, è un dono infinito, e noi abbiamo dei momenti come questi, come di maggiore concentrazione, che però sono piccoli. Noi stiamo qua un'ora il giovedì, perché tutte le altre ore che dormiamo, che vegliamo, possiamo adorare Dio in spirito e verità. Questo è, ci dà una dignità splendida, soprattutto se siamo stanchi, tanto per stare al Vangelo. Fin troppo, ora almeno 10 minuti di preghiera silenziosa e possiamo continuare così a leggere il Vangelo come stavo facendo con voi, e adoriamo il Signore qui per poterlo adorare sempre.